Allora, benvenuti a questa settimana biblica che noi terremo sui primi 11 capitoli della Genesi. Come procederemo nella lettura di questi capitoli così importanti e che hanno un grande inconveniente? Hanno l'inconveniente che li conosciamo o pensiamo di conoscerli. Hanno l'inconveniente che già tutti sappiamo che lì c'è il racconto della creazione, poi c'è la caduta e poi Caino e Abele e via dicendo, e con ogni probabilità abbiamo anche degli schemi interpretativi radicati che probabilmente, che certamente non ci aiutano a comprendere bene il testo. Noi cercheremo, almeno in questo incontro introduttivo, oggi, di dare degli elementi, delle chiavi di lettura dei testi, e da domani iniziamo a leggerli. Ma io ho già fatto più volte corsi su questi capitoli, quest'anno vorrei dare un taglio particolare. Il taglio particolare è una chiave di lettura antropologica. Potremmo intitolare così il nostro corso: alla scoperta dell'umano, Genesi 1:11 in chiave antropologica. Questo che cosa significa? Significa che io non farò una lettura versetto per versetto di questi capitoli, che pure lo meriterebbero, perché sono densissimi, sono intensissimi. Dovrò fare delle scelte. Io per questo mi permetto di consigliarvi due testi. Il primo, il più importante, è, chi non lo conoscesse, il testo di Enzo Bianchi, Adamo dove sei, che è un commento dettagliato a tutti questi 11 capitoli, in cui si dicono molte più cose di quelle che ovviamente io posso dire all'interno di questo corso. Di più, voi avete la possibilità in questo testo, nelle pagine da 69 fino a 87, di avere una traduzione letterale, una vera traduzione calco del testo ebraico di Genesi 1:11. Quindi potete avere una traduzione decisamente più fedele al testo ebraico rispetto a quello della Bibbia di Gerusalemme. Di più, avete la possibilità di leggerlo come un testo continuo, cursivo, perché non è spezzettato da tutti quei titoletti che trovate nell'edizione della Bibbia che voi avete e che, come voi sapete, non hanno nulla a che fare con il testo biblico stesso. Sono titoletti messi dagli editori della Bibbia, ma sono titoli che non c'entrano con il testo, che si presenta come unito, scorrevole. La seconda cosa che mi permetto di consigliarvi è anche questa: io non mi perderò a spiegare la formazione di questi testi, che pure hanno una storia redazionale complessa e che sarebbe importante seguire. Non mi attarderò a parlare delle fonti che li compongono, né mi attardo a parlare della rivoluzione veramente copernicana che c'è stata nell'esegesi biblica recente circa il Pentateuco. Il Pentateuco credo che tutti sappiate che sono i primi 5 libri della Bibbia, quindi i libri da Genesi a Deuteronomio, e dunque anche all'interno della Genesi. Rivoluzione copernicana che ha, diciamo così, licenziato quella teoria documentaria di cui forse molti di voi avete avuto così almeno qualche sentore, per cui ci sarebbero 4 fonti: Javista, Eloista, Sacerdotale, Deuteronomista, che variamente combinate all'interno di questi capitoli e con delle datazioni assai precise, l'Ojavista al X secolo avanti Cristo, l'Eloista più recente, eccetera. Io non mi impegno più in queste discussioni, che probabilmente non vi interesserebbero neanche molto, tra l'altro, però che sono importanti perché sono una griglia che ci consente di entrare nel testo. Qui io vi rimando a un altro libro, questa volta un mio libro che si chiama Guida alla conoscenza della Bibbia, dove potete trovare espressi in modo semplice, chiaro ma aggiornato, quelli che sono stati gli sconvolgimenti esegetici di questi ultimi anni, in particolare sul tema del Pentateuco e come si è formato. Ecco, queste due indicazioni mi permetto di darvele perché io non devo dare un taglio preciso. Dare un taglio significa fare delle scelte e dunque tralasciare molte cose che si potrebbero dire. Lì le potete trovare. E poi ogni tanto, facendo gli incontri, vi darò qualche riferimento a dei testi che in buona parte credo potrete trovare anche qui per approfondire. Io credo che un corso biblico non debba tanto dire tutto, tra l'altro è impossibile, ma suscitare il desiderio di andare oltre più in profondità, questo sì. E allora oggi che cosa faremo? Oggi io vi darò alcune indicazioni per leggere questi capitoli. Anzitutto vi do un suggerimento. Domani faremo l'incontro alle 11:00. Voi avete tutto il tempo per leggere di filato 11 capitoli, i capitoli 1-11 di Genesi. Leggeteli di seguito. Nasceranno domande, nasceranno interrogazioni, nasceranno curiosità. Certamente potrete avere una visione del racconto un po' più unitaria, di insieme. Percepirete la differenza di generi letterari, percepirete che ci sono delle pagine, dei capitoli di genealogie, nient'altro che genealogie. Vi chiederete, ma cosa ci dicono, a cosa servono? Coglierete delle differenze tra la pagina di Genesi 1 e la pagina di Genesi 2 a livello letterario, non c'è bisogno di essere dei raffinati letterati per cogliere una differenza che emerge agli occhi di tutto, basta leggere e leggere con attenzione. E poi questo vi aiuterà evidentemente a seguire meglio gli incontri che faremo. Ma cosa significa invece che useremo un taglio antropologico? Io credo che potete cominciare a scoprirlo voi stessi. Voi stessi, se in questo esercizio di lettura di questi capitoli vi lascerete coinvolgere dalla narrazione, dal testo, se entrerete voi stessi nella narrazione e lascerete entrare la narrazione nelle vostre vite. Un bel libro sul tema del narrare ha come titolo «Le storie ci prendono per mano». Le storie, le narrazioni, i racconti ci accompagnano al loro interno. E leggere significa entrare nel racconto. E evidentemente far entrare il racconto all'interno della nostra vita. Lasciate che il racconto parli non di Adamo, di Eva, personaggi mitici o addirittura, se ci fosse qualcuno che lo pensa, meglio che lo smetta subito di pensarlo, i primi uomini dell'umanità, la prima coppia. Non c'è nulla di storico da questo punto di vista, quasi che fossero i primi personaggi da cui sono discesi tutti gli altri. Questi testi, lo vedremo, hanno tutt'altro genere letterario. Ebbene, pensate che si parla della e alla vostra vita. Questo è molto più interessante e lì cogliete l'aspetto di verità dei testi. Una verità che si situa sul piano dell'esperienza umana. Se metterete in relazione l'esperienza della vostra vita personale, familiare, religiosa, politica, con ciò che viene narrato, voi potrete entrare in un dialogo
con il testo, come il testo incontra la mia esperienza, come la mia esperienza mi porta a comprendere il testo. Io sono certo che se voi vi mettete insieme, fate un gruppetto, 5 persone, leggete ognuna separatamente lo stesso capitolo e alla fine ne date risonanza, ne date delle comprensioni, voi vedrete che la persona accanto a voi ha colto, è stata colpita, ferita da cose che a voi non hanno parlato, mentre a voi altre cose hanno parlato. C'è dunque un terreno comune fra noi e questi testi, l'esperienza umana. L'esperienza umana che ha dato origine a questi testi, che li ha prodotti, l'esperienza umana che è depositata nel testo e la vostra esperienza umana. Il deposito che gli anni che avete vissuto, le esperienze che avete vissuto, le relazioni che avete vissuto vi hanno condotto a maturare e che ora possono incontrarsi. Quello che io vorrei è che poteste giungere a un incontro, un dialogo in cui i risultati non mi interessano, i risultati sono a ciascuno di voi, ma quello che sarebbe interessante è entrare in questo scambio di esperienza umana. Dietro al testo c'è, e dentro il testo, nel testo, c'è una esperienza umana che mi viene incontro, ma anch'io sto andando incontro al testo con la mia esperienza umana. Allora cosa potrete scoprire in questi capitoli di Genesi? Potrete scoprire che in questi capitoli si parla di tempo, esperienza umana quant'altre mai, di tempi al plurale. Si parla di scansione temporale, di calendario. Genesi 1 è scaglionato su una settimana. Allora non c'era l'orologio, ma il bisogno di misurare il tempo, di ordinare il tempo, è un'istanza umana universale. Si parla di tempi festivi e feriali. Dunque di tempi diversificati, si parla di lavoro, esperienza umana quant'altre mai, e di lavori, al plurale, di sviluppo e di diversificazione del lavoro. Si parla di animali e come gli animali sono importanti per comprendere l'uomo, come siamo vicini agli animali. Si parla di ambiente, si parla di piante, di mare, di terra asciutta, ma poi si parla di legge e di parola, si parla di confini e di limiti. E più o meno mi sto ancora arrestando a Genesi 1 e poco più. Andiamo oltre, si parla di differenza sessuale, si parla di maschio e di femmina, si parla di morte, si parla di morte. Il primo comando di Dio, la prima mitzvah in Genesi 2, 16-17, ci dice che Dio parla la morte. Ci potrà stupire, ma questo ci dovrà condurre a una lettura rinnovata di questi capitoli. Non possiamo più attenerci a quello schema di creazione in cui Dio fa tutto buono. L'uomo con una destinato a una vita perenne, cui segue la caduta a causa della disobbedienza dell'uomo, che sarà redenta dalla venuta di Gesù Cristo. Questo, molto semplicemente, nel testo non c'è. Quindi è inutile che ce lo cerchiamo. Non c'è un peccato che genera la morte, pur essendo questa affermazione un'affermazione che ha una verità. Ma vedremo che il cosiddetto racconto della caduta ha un tutt'altro svolgimento. La morte è attiva, è presente, lavora l'uomo. Da che mondo è mondo, è a partire dalla presa di coscienza della mortalità, della morte, che l'uomo crea la cultura. La cultura è niente altro che la forma con cui gli uomini e le società lottano contro la morte, né più né meno. ma lo vedremo. Ancora, si parla poi di cibo, dell'atto di mangiare, si parla di nudità, si parla di vergogna, si parla di vestiti, si parla di rapporti familiari, di padri e di madri, di genitori e di figli, si parla di fratelli, si parla di violenza domestica, un fratello che uccide un altro fratello. Si parla della potenza travalicante della vendetta, un'altra esperienza umana forte, la vendetta. Lamech, avete presente in Genesi 4, che dice: ho ucciso un uomo per una mia scalfitura, un ragazzo per un mio livido. Si parla di diluvio. Certo, era un mito diffuso in tutto il vicino Oriente antico, o con me l'epopea di Gilgamesh, un testo che ci parla esattamente della stessa vicenda, del diluvio. Ma anche noi conosciamo le catastrofi naturali, anche noi conosciamo lo tsunami e la potenza devastante del cataclisma. Ecco, non c'è bisogno che io continui. A voi di trovare quante esperienze umane basilari, fondamentali, elementari attraversano questo testo. A voi di mettere in rapporto le vostre esperienze umane con quelle descritte nel testo. A voi di imparare dalle esperienze narrate a come affrontare esperienze analoghe. Allora, dire che leggo questi testi con una griglia antropologica significa semplicemente che li leggo come aiuto per umanizzarci, per diventare umani, cioè per adempiere a quel compito di sviluppare l'immagine di Dio che, secondo Genesi 1 al versetto 26, l'uomo è. Facciamo l'uomo a nostra immagine. Si tratta di diventare umani. È importante, io credo, in questo che voi accettiate di, soprattutto nella vostra lettura del testo, di entrarvi dentro, di lasciarvi mettere in gioco, entrare in dialogo con il testo. Sostanzialmente, allora, chiave di lettura antropologica vuol dire questo: che cosa queste antiche pagine hanno da dire alla nostra umanità oggi? Possono servirci nel nostro imparare il mestiere di vivere? Possono orientare la nostra umanizzazione, il nostro bisogno di riscrivere? Qua c'è, se volete, il problema che a me sta a cuore, al di là di Genesi 1:11, una grammatica dell'umano? Ovviamente la mia risposta è sì. Io credo che i racconti fondatori, e Genesi 1:11 sono dei racconti fondatori, la cui importanza nel mondo occidentale non è certo da dimostrare, ma questi racconti fondatori non abbiano fatto il loro tempo, anzi, abbiano bisogno di essere riascoltati di nuovo. E io credo che ci possano fare un grande servizio.